chiaramente si può parlare della quella relativa alla Superlega, quella dell'allenatore, però francamente non è un bel momento, ecco, per il presidente Agnelli, dopo aver vinto comunque così tanto. Insomma, secondo me ne ha fatte di scelte sbagliate, però d'altra parte chi non fa, no?
No, assolutamente.
E quindi
ritroviamo con piacere Mario Sconcerti, ben ritrovato direttore.
Ciao, buonasera. Buonasera a tutti.
Buonasera.
Direttore, a tre giornate dal termine, questa sera abbiamo detto si comincia il 36esimo turno con Napoli-Udinese, è ovvio che colpisce una Juventus al quinto posto, con un calendario ostico, con lo scontro diretto che a questo punto, dopo il 3-0 dello Stadium con il Milan, è a favore dei rossoneri, quindi in caso di arrivo a pari punti con il Milan, ad esempio, sarebbe il Milan stesso ad avere la posizione di maggior prestigio a suo favore. Quanto sarebbe, lasciando da un attimo da parte il discorso economico, quanto sarebbe drammatico da un punto di vista sportivo per la Juventus non riuscire ad entrare tra le prime quattro, anche nell'ottica di una ripartenza e di una ricostruzione della Juventus stessa?
Ma drammatico, onestamente direi di no. Cioè, il calcio è pieno di società che non vanno in Champions. Non lo vedo drammatico, è una possibilità che ci sta proprio nella gara. Dopo 9 scudetti capita l'anno in cui ti fa tutto, in cui comincia a ricostruire, sbagli ricostruzione, sbagli uomini e ci sta. Insomma, io non vedo niente di drammatico, la vedo una possibilità abbastanza come le altre.
Lei a chi crede più, all'ipotesi di Allegri oppure magari a quella di Zidane? Cioè, perché ormai è evidente, no, che comunque cambierà un allenatore alla Juve, io non mi aspetto niente di diverso, poi magari mi smentiscono.
Io sono molto, sempre molto razionale, non so se sia un limite o un difetto, però io penso sempre in questo modo e cerco la soluzione che conosco di più. No, non mi piace immaginare soluzioni, ho bisogno di dati. Di Allegri conosco tutto, di Zidane conosco molto, ma tutte e due conoscono la Juve, ma Allegri si è anche già vinto molto e ha fatto anche 2 finali di Champions, che significa che è arrivato molto vicino al vero, all'obiettivo reale della Juve. Io ripartirei sempre dal già conosciuto.
Direttore, a proposito di ciò che è un po' a metà tra la razionalità e il sentimento, quelle che vengono in modo dispregiativo considerate minestre riscaldate o comunque grandi ritorni, si dice molto spesso che in questo senso la statistica aiuti a non prenderle in considerazione. Però le voglio chiedere se, per quanto riguarda il caso specifico della Juventus, ripercorrere o intraprendere nuovamente un percorso interrotto 2 anni fa con Allegri non rappresenterebbe anche la missione di un limite, di una visione manageriale, per quanto non si è riusciti appunto a costruire e immaginare in questi 2 anni?
No, Francesco, mi sembra che tutti sia un po' annodato. Ti spiego perché. Intanto la storia della minestra riscaldata non è mai stata dimostrata. E ti posso dire che tutti noi veniamo da una città dove la minestra riscaldata è un piatto straordinario.
Certo.
Non solo, ma nella vita quante volte si ritorna da dove siamo partiti, proprio nei sentimenti, quante volte ci si lascia e ci si riprende. Questa della, cioè basare una teoria, cioè dare scientificità a uno slogan, secondo me è un errore enorme. Dal punto di vista poi dell'errore manageriale, gli errori manageriali capitano. È chiaro che se tu dovessi riprendere Allegri, implicitamente ammetti che hai sbagliato a mandarlo via, ma questo fa parte della normalità. È molto più anormale non sbagliare mai.
Direttore, mi sembra che invece si sia parecchio incartata l'Inter, perché oggi francamente questa situazione dell'Inter è un paradosso incredibile, no? Si è trovata a aprire un ciclo importante, a vincere lo scudetto su un trampolino di lancio clamoroso, ed è costretta quasi a fare retromarcia, perché se oggi non trova una soluzione rischia che il castello cada a pezzi.
Io credo che il discorso sull'Inter sia molto complesso e molto vasto. cioè cerco di spiegarmi, chiaramente si parla per le sue intuizioni, sulle le poche cose che si leggono e che spesso un giorno contraddicono quelle del giorno prima, ma il piano di ristrutturazione dell'Inter non c'entra niente con il debito dell'Inter. Cioè, quando si parla di non è che se tu tagli o spalmi 2 mesi di stipendio ai giocatori, quella è una soluzione, è una pezza messa all'esercizio, cioè al bilancio semestrale, al bilancio, se non al massimo al bilancio annuale. Sì. Altra cosa è la gestione del debito, che ormai con i 250 milioni prossimi di prestito arriverà a 900 milioni, cioè oltre il valore dell'Inter. Quindi sono due cose completamente diverse. Adesso ci fanno questo è il presente, ma non è che cedendo un giocatore tu, o cedendo due giocatori, tu risolvi il problema. Risolvi il problema di vivere la stagione senza aumentare il debito, ma non risolvi il debito. Quello che pesa sull'Inter è il debito. Io sinceramente vorrei essere molto chiaro. L'esperienza anche che ho fatto, ma l'esperienza di 50 anni di calcio, mi dicono che queste sono situazioni poco recuperabili. Cioè, mi sembra che si sia all'anticamera di una cessione. E d'altra parte credo che sia che all'Inter potrebbe anche convenire essere ceduta, piuttosto che stare dentro una società gravata da enormi debiti.
No, questo è chiaro, perché penso anch'io, se poi non c'è, perché a forza di rattoppare, no, poi prima o poi la nave affonda comunque, cioè le falle si chiudono provvisoriamente e poi se ne aprono da altre parti. E in virtù di questo, direttore, che idea si è fatto anche, perché Conte sta prendendo tempo, no? È evidente, no? Che in questo momento, vedendo tutto quello che sta accadendo, lui ha un contratto, per cui poteva dire tranquillamente un altro anno di contratto, resto sicuramente all'Inter. Invece ha detto vediamo, per il futuro c'è tempo. E lì come va a finire?
No, non lo so, però mi sembra che in generale stia sfuggendo un punto fondamentale. Cioè l'Inter ha vinto un campionato senza aver pagato gli stipendi. Cioè siamo ancora a parlare di novembre e dicembre. È stata fatta una proroga, perché questo non sarebbe stato possibile, è stata fatta una proroga apposita. Il problema di Conte, farà quello che vuole, cioè, ma sì. La cosa vera, la cosa reale è che siamo davanti a situazioni che in molte altre categorie, in Serie B, in Serie C, hanno portato a punti di penalizzazione continuati. Qui non sta succedendo niente, non è normale essere dominati da una società insolvente. Questo deve essere un principio. Poi dopodiché mi dicono ma tutti stanno così. Io non credo che tutti stiano così, e so che le società, le grandi squadre, le grandi società sono portate a pensare di essere loro la realtà, di essere sempre loro la realtà, ma non è così. Ma soprattutto devo dire che cominciamo allora, se si devono penalizzare, se è dal regolamento una penalizzazione per chi non paga gli stipendi, allora per tutte queste, e tutti dicano che è così, normalmente così in tante altre squadre, allora cominciamo a premiare chi li paga, a premiare con punti in classifica chi paga regolarmente gli stipendi, perché non è possibile che l'irregolarità paghi. Deve pagare la regolarità.
Da un punto di vista, direttore, proprio regolamentare, dico un paradosso, ma di fatto la Superlega quindi già esiste in Italia. Se c'è questa discrepanza di atteggiamento e di intervento tra club che sono al vertice della piramide e club, vedi Trapani, San Benedettese, con tutte le differenze del caso, che però pagano sul campo con i fallimenti, con i punti di penalizzazione.
Ma vedi Francesco, tutto, cioè, tutto esiste già, dipende sempre da come l'affronti. Adesso siamo a un punto di non ritorno, adesso siamo a una resa dei conti. A me dispiace molto, perché mi metto nei panni di un interista, che credo che un interista si senta profanato da questa situazione, perché è veramente innaturale passare dalla felicità, da un momento di felicità assoluta che dà un campionato vinto dopo tanto tempo, e tutti noi questo lo sappiamo davvero, così alla volgarità di questo momento all'immagine che viene data, non sullo scudetto, perché quello è tuo, ma così su tutta la situazione della società. Questo mi dispiace. Mi dispiace sinceramente, però d'altra parte bisogna anche affrontare con realtà questo momento, cioè non è accettabile, già non è accettabile che tu faccia debito per rinforzare una squadra. Il debito non è mai cattivo, il debito è la base di una società economica, dell'economia di una società, del mondo, però il debito per investire. Perché altrimenti il debito è solo destinato ad aumentare. Ecco, già questo nel calcio crea vertice, falsa le posizioni della gara. Ma non pagare gli stipendi non è ammissibile.
Anche perché, direttore, poi quel debito, non so se con una voce di bilancio obbligatoria, però molto raramente viene utilizzato per strutture, centri sportivi, stadi, settore giovanile, cioè viene utilizzato di fatto per fare altro debito o per fare un investimento che però è in perdita, penso gli stipendi dei calciatori, i cartellini dei calciatori, quindi è...
quello che Draghi chiama il debito cattivo. Uh-huh. C'è un debito buono, che è quello che ti porta ad investire per riavere. Io posso capire l'investimento su giocatori, ma poi i giocatori li devi pagare, perché altrimenti la gara risulta falsata.
Direttore, prima di salutarla, una battuta, visto che la Fiorentina con la Lazio ha praticamente conquistato virtualmente la sua salvezza. È ritornato molto forte il nome di Gattuso in queste ultime ore. Mi piacerebbe ripartire da lui?
Sì, a me piacerebbe. A me piacerebbe. Intanto ringrazio Iachini perché in questi due spezzoni, cioè con una squadra veramente modesta, è riuscito a fare qualcosa di importante. Gattuso mi piace, mi interessa, vedo regolarmente il Napoli e mi fa piacere da fiorentino, perché credo che sia la persona giusta per far partecipare Commisso. Cioè, mi sembra che quello che sta accadendo, cioè, fino a 4-5 giorni fa la società era immobile, perché la frase storica era: prima bisogna salvarsi. Io credo che l'arrivo di Gattuso costruisca un ponte tra il campo e la presidenza, una cupola tra il campo e la presidenza, che taglia fuori tutto il resto della società. E poi mi sembra che l'arrivo di Gattuso equivalga paradossalmente a un commissariamento di Commisso della Fiorentina, e questo porti anche a delle scelte più dirette cioè gli altri sono esecutori, diventano esecutori, soprattutto essenzialmente esecutori. La costruzione della squadra avviene da suggerimenti di Gattuso e investimenti di Comis. In questo momento la costruzione passa da questo commissariamento.
Direttore, grazie per il momento, a martedì prossimo.
Ciao, ciao.